Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci a Washington. Contatto costruttivo, c'è ottimismo dopo l'incontro, il primo da anni, tra rappresentanti di Israele e Libano, in arrivo altri negoziati diretti. In Italia, cambio di rotta di Giorgia Meloni, sospende il rinnovo di accordi militari con Israele e prende le distanze da Trump dopo gli attacchi al Papa. Tre agenti della cantonale ticinese indagati per fuga di notizie avrebbero passato informazioni riservate forse a dei politici sull'incidente di Gobbi. Prodotti agricoli contaminati. Il braccio di ferro continua, da Berna pronta una direttiva per obbligare i cantoni a far rispettare i valori limiti sui PFAS. Al Barcellona non riesce il ribaltone, il Liverpool si piega, Dembélé, le prime semifinaliste di Champions League sono Atletico Madrid e PSG. La Svizzera continua la sua corsa verso i mondiali femminili di calcio, Turchia battuta 3-1, le rossocrociate restano prime a punteggio pieno. Sono dunque stati costruttivi i negoziati tra le delegazioni israeliane e libanese che si sono tenuti ieri a Washington, il primo contatto diretto tra i due paesi addirittura dal 1993. Al centro delle trattative il disarmo della milizia filo-iraniana di Hezbollah in cambio della fine della presenza militare di Israele nel sud del Libano. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Una opportunità storica, così il padrone di casa, il segretario di Stato Marco Rubio, ha definito il primo round negoziale tra Israele e Libano andato in scena al Dipartimento di Stato. Il capo della diplomazia statunitense non ha fatto alcun mistero della complessità delle trattative, ribadendo che quello di ieri è stato soltanto il primo passo di un lungo cammino di pace tra i due paesi, paesi che non si parlavano dal 1993. Grande assente al tavolo dei negoziati è proprio Hezbollah, la milizia filo-iraniana che dal Libano minaccia la sicurezza di Israele e che ha già fatto sapere che non rispetterà alcun tipo di accordo tra i governi dei due paesi. L'obiettivo delle trattative, che sono separate da quelle in corso tra Iran e Stati Uniti, è quello di arrivare a una pace permanente. Pace che passa attraverso il disarmo completo di Hezbollah e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Oggi abbiamo scoperto di essere sulla stessa lunghezza d'onda, ha detto, dopo l'incontro, l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. Entrambi vogliamo liberare il Libano dall'influenza iraniana e dalla presenza di Hezbollah.
We are both united in liberating Lebanon from an occupation power dominated by Iran called Hezbollah.
Dallo scoppio della guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran, Hezbollah ha lanciato oltre 2000 razzi contro Israele, mentre in Libano l'occupazione e gli attacchi israeliani hanno fatto oltre 2000 morti tra miliziani e civili. 1 milione, un quinto della popolazione, il numero delle persone sfollate.
E le due parti, Israele e Libano, si sono lasciate dandosi appuntamento a un altro per nuovi negoziati diretti da attuare in un luogo e in una data che sarà fissata di comune accordo. L'Italia sospende il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele, lo ha detto ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si tratta di un'intesa siglata nel 2016 che prevede lo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica nell'ambito delle forze armate, e non è l'unico cambio di rotte di questa ora, di queste ore per quanto riguarda il governo italiano. Sentiamo da Roma Francesca Torrani.
Cambia passo Giorgia Meloni. Dopo il giù le mani dal Papa indirizzato a Donald Trump in riferimento agli attacchi contro Leone XIV, ieri la Presidente del Consiglio ha comunicato che, citiamo, in considerazione della situazione attuale, il governo italiano ha sospeso il rinnovo dell'accordo di difesa con Israele. Un freno nel segno della novità, preceduto soltanto da alcune condanne per gli attacchi israeliani ai militari italiani della missione UNIFIL in Libano. L'intesa con Israele, che è sempre stata difesa dal governo attuale e criticata dalle opposizioni, era entrata in vigore nell'aprile del 2016, frutto della volontà di rilancio nelle relazioni tra i due paesi. 11 articoli per perseguire l'obiettivo di aumentare la cooperazione in diversi settori della difesa. 11 articoli, compreso quello che rinnova automaticamente l'accordo ogni 5 anni, fatto salvo il recesso da una delle parti. E dall'Italia, come detto, ieri è arrivata la sospensione tensione. Israele ha subito minimizzato, non abbiamo un accordo di sicurezza, questa decisione non avrà ripercussioni pratiche. Fatto sta che in pochi giorni Giorgia Meloni è intervenuta su Israele ed è intervenuta contro Donald Trump, per il quale aveva chiesto il Nobel per la pace. Trump, che sollecitato ieri dal Corriere della Sera, ha detto di essere scioccato da Meloni che non lo vuole aiutare nella guerra. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo, ha detto il presidente statunitense, e però Meloni i conti li deve fare con i voti degli italiani.
In Ticino, tre agenti della polizia cantonale sono finiti sotto inchiesta per violazione del segreto d'ufficio. Avrebbero divulgato informazioni riservate sull'incidente stradale che aveva visto coinvolto il consigliere di Stato Norman Gobbi. Era il novembre del 2023. Tra i destinatari di queste informazioni riservate, forse alcuni esponenti della politica ticinese. Ci dice di più Francesco Lepori.
Tutto è partito da un radar, dall'apparecchio semistazionario per il controllo della velocità che a Monteggio nel novembre del 2024 qualcuno ha preso come bersaglio, danneggiandolo con più colpi d'arma da fuoco. Sotto la lente è finito un agente della polizia cantonale a cui la procura ha sequestrato i dispositivi elettronici personali. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di levare i sigilli e di accedere ai dati, cosa che gli inquirenti, coordinati dal procuratore generale Andrea Pagani, hanno fatto di recente a decisione cresciuta in giudicato. Lì la sorpresa. Dall'analisi dei contenuti sono emersi infatti anche gli indizi di una possibile violazione del segreto d'ufficio, non solo ad opera del poliziotto in questione, ma di altri due colleghi della cantonale. Le fughe di notizia riguardano essenzialmente l'incidente stradale occorso al consigliere di Stato Norman Gobbi in Alta Leventina il 14 novembre del 2023. Un episodio sul quale erano scorsi, si ricorderà, fiumi d'inchiostro con un'inchiesta per favoreggiamento nei confronti di tre agenti poi scagionati. Come detto, sotto la lente della giustizia ce ne sono ora altri tre, sospettati di aver condiviso all'esterno delle informazioni riservate sul caso. Impossibile oggi conoscere la posizione assunta a verbale dagli imputati, contro i quali si ipotizza appunto il reato di violazione del segreto d'ufficio. Per il terzetto vale ovviamente la presunzione di innocenza. Le singole eventuali responsabilità sono peraltro tuttora oggetto di indagine. Nel frattempo, sempre secondo le nostre informazioni, a carico dei tre è stato aperto pure un procedimento disciplinare.
L'inchiesta dovrà anche stabilire perché e a chi le informazioni sarebbero state divulgate. Tra i destinatari, diretti o finali, c'erano esponenti della politica ticinese che sulla vicenda aveva tanto dibattuto? Da parte del Ministero Pubblico nessun commento. Non è dato sapere, insomma, se Pagani abbia già sentito o intenda sentire delle persone in proposito.
Il Ticino intensifica la lotta contro il coleottero giapponese. Un appello a fare squadra per contenere la diffusione dell'insetto infestante giunge dal Cantone, che in collaborazione con le organizzazioni del settore vitivinicolo mette in campo anche misure per agevolare i comuni nell'acquisto di trappole a un prezzo di favore. Ci dice di più Romina Lara.
Presente in Ticino dal 2017, la popiglia o coleottero giapponese si è diffusa su gran parte del territorio. Al momento è ancora dormiente, ma verso fine maggio l'insetto ghiotto di colture e piante ornamentali tornerà a farsi vedere. Limitarne l'impatto è l'obiettivo della campagna cantonale, che coinvolge come partner anche l'interprofessione della vite e del vino, di cui Andrea Conconi è il presidente.
Dopo tutti questi anni ci si è resi conto che non si riesce a debellarlo e quindi si sta facendo una campagna soprattutto di contenimento.
La mappatura già effettuata dalla sezione dell'agricoltura ha individuato le zone più colpite l'anno scorso, quantificando le trappole necessarie. Ora le misure messe in campo dal Cantone comprendono, oltre ad un monitoraggio costante, anche delle agevolazioni per i comuni per acquistarle.
I comuni comandano all'interprofessione, che si occupa di tutto quello che è la logistica. Le trappole, se è stato concordato, visto il volume, ne sono state previste. Viste 6.000 da distribuire in tutto il cantone, un prezzo speciale con uno sconto del 50% circa, mentre il cantone pagherà il ferroormone che verrà inviato assieme alle trappole ai comuni.
Finora si è annunciata una sessantina di comuni. L'invito a collaborare alla lotta contro l'insetto è rivolto però a tutti, professionisti del verde, agricoltori e privati. Conconi precisa che se l'obiettivo prefissato con i comuni non venisse raggiunto, è previsto di estendere anche ad altri la possibilità di ordinare le trappole a prezzo speciale.
C'è un nuovo capitolo nel braccio di ferro tra cantoni e confederazione sul tema delle contaminazioni chimiche nei prodotti agricoli come la carne. Berna aumenta la pressione e vuole obbligare i cantoni a far rispettare i valori limiti per la presenza dei PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Ma l'opposizione è garantita. Gianluca Olgiati.
Il latte appenzellese, la carne sangallese, sono alcuni dei prodotti in cui negli ultimi anni sono state rinvenute tracce di PFAS. Per carne, pesce e uova sono in vigore limiti massimi, sui quali il Canton San Gallo continua a chiudere un occhio. Non ha ancora imposto un divieto di vendita della carne alle aziende interessate. A Berna la pazienza è finita. Stando alle ricerche dei colleghi di Radio SRF, è pronta una direttiva di 11 pagine su come i cantoni devono comportarsi. Sono limiti che l'industria alimentare deve rispettare, dice Mark Stauber dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Per lui stare ad aspettare non è un'opzione. Non la vedono così molti cantoni che hanno preso posizione sulla direttiva. Si teme per la sopravvivenza delle stesse aziende toccate dal divieto di vendita. Il presidente del governo sangallese Beat Tinner non si oppone a regole nazionali, ma chiede misure di accompagnamento, tecniche e finanziarie, in altre parole risarcimenti per le aziende, risarcimenti a cui si sta lavorando a Berna, stando all'inchiesta di SRF, ma l'Ufficio della Sicurezza Alimentare non intende aspettare e dice tocca ai cantoni sostenere le singole aziende, un dibattito nel quale potrebbe inserirsi anche il Parlamento federale e così il destino della direttiva sui limiti PFAS rimane incerto.
Compra 400 francobolli dal sito cinese AliExpress a un prezzo irrisorio e, come altre decine di acquirenti svizzeri, viene denunciato dalla Posta e condannato per contraffazione di merci. Protagonista un 59enne bernese che ha dovuto pagare una multa di 1.500 franchi. Procedimenti simili sono stati aperti anche nel Canton San Gallo, dove però la Procura ha optato per l'archiviazione, concedendo agli acquirenti il beneficio della buona fede, una diversità di trattamento che andrà regolata da Berna. Gianpaolo di Russi.
Una mattina il signor Roland si sofferma su un articolo del quotidiano 20 Minuten che era meglio non leggesse. Riguardava l'acquisto di francobolli dalla piattaforma AliExpress a basso costo con autenticità garantita. Anche un numismatico aveva ritenuto la merce autentica. E così Roland ne ordina 400 da 1,20 francs per soli 82 franchi. Il pacchetto non arriva e lui ancora non sa che la merce è stata intercettata in dogana facendo scattare una sorveglianza nei suoi confronti. Reclama e AliExpress gliene spedisce un'altra. Qualche giorno dopo viene convocato dalla polizia e scopre di essere stato denunciato dalla Posta per aver introdotto in Svizzera francobolli falsi. Il procedimento sfocerà in una condanna per contraffazione di merci di lieve entità. Roland, che vista provenienza e prezzo avrebbe dovuto mangiare la foglia, pagherà una multa di 1.500 franchi. Come lui nel Canton Berna sono state condannate altre 28 persone e altri 43 procedimenti sono pendenti. Tutti gli acquirenti avevano letto lo stesso articolo. E ora arriva il bello o il brutto a seconda del cantone. I francobolli di AliExpress sono arrivati anche nel Canton San Gallo, ma tutte le 55 denunce sono state archiviate. Il Ministero Pubblico ha ritenuto che i clienti abbiano ordinato i francobolli nella legittima convinzione che fossero autentici. La Posta non rivela quante altre denunce sono scattate in Svizzera, ma i media che riportano la vicenda hanno chiesto spiegazioni alla Conferenza Svizzera dei Ministeri Pubblici, la quale non commenta nel merito, ma che, per bocca del presidente Christoph Hill, riconosce decisioni divergenti su fatti identici non rafforzano certamente la fiducia della popolazione. Alla fine sarà probabilmente il Tribunale federale a dover fare giurisprudenza.
Scrivere una lettera di candidatura per un posto di lavoro, sempre più persone si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale. E chiusa ChatGPT o Copilot, tanto per fare alcuni esempi, qualche risultato lo ottiene stando a uno studio. In generale viene convocato più spesso a un colloquio. Sentiamo Manuele Ferrari.
Lo studio svolto da Amosa, osservatorio del mercato del lavoro dei cantoni della Svizzera tedesca, ha raccolto i dati di 700 aziende e circa 6.000 persone iscritte agli uffici regionali di collocamento. Due terzi di chi cerca lavoro, spiega Miriam Hofstetter, responsabile dello studio, usa l'intelligenza artificiale soprattutto per scrivere lettere e ottimizzare il proprio profilo. I dati non evidenziano differenze tra fasce d'età o genere, bensì tra il grado di istruzione. Più questo è alto, e più alto l'impiego di questo mezzo. E i risultati si stanno già vedendo. Chi usa l'intelligenza artificiale viene invitato con maggiore frequenza ai colloqui rispetto a chi non fa capo a questo aiuto. L'intelligenza artificiale permette di aprire più facilmente il canale di contatto, ma per farsi assumere rimangono fondamentali altri elementi, sottolinea ancora Hofstetter. Tra le aziende, con il 13% degli interpellati, l'impiego dell'intelligenza artificiale è infatti ancora poco diffuso e soprattutto la si sfrutta per scrivere i bandi di concorso e non per valutare i candidati. Consce degli sviluppi tecnologici e le difficoltà sempre maggiori per valutare i profili, alcune aziende, si parla del 7% di quelle sentite, hanno già cominciato a cambiare il processo d'assunzione. Puntano maggiormente su aspetti come referenze, test attitudinali, periodi di prova, elementi sui quali l'intelligenza artificiale non ha alcun influsso. Un maggiore contatto personale che tutte e due le parti vogliono, consapevoli che comunque l'uso dell'intelligenza artificiale continuerà a crescere su entrambi i fronti.
Questo era l'ultimo contributo per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi, adesso c'è lo sport.